Grazie per la disponibilità che avete all'ascolto. Spero di poter essere un pochino il tramite perché la parola possa parlare a ciascuno e lo possa fare proprio in modo da riconoscere che quella parola che ognuno sente per sé in modo personale sia veramente ciò che è in grado di unire la comunità dei discepoli del Signore, la sua Chiesa, per metterci in ascolto di questa possibilità che la parola ci può suggerire. A proposito dell'essere Chiesa, ho scelto tre brani per queste tre sere che molto probabilmente non sono immediatamente quei passi del Vangelo che associamo alla dimensione ecclesiale. Ma ciò che vorrei provare a suggerire è il fatto che talvolta siamo un po' abituati a ridurre il nostro rapporto con il Signore in modo personalistico, come se fosse possibile con Lui un rapporto esclusivo. E invece vorrei, attraverso tre brani che spesso leggiamo come un invito individuale a plasmare la nostra esistenza cristiana, come brani che già subito ci definiscono invece secondo una dimensione che è comunitaria, che è relazionale, perché quando si approfondisce, quando si costruisce il proprio legame con il Signore, rivelato in Gesù, è impossibile non crescere, non approfondire, non costruire un legame che è quello con gli altri, riconosciuti come sorelle e fratelli. Essere Chiesa non è un momento successivo, secondo, magari a volte come fosse opzionale, rispetto a una dimensione individuale. Ma il nostro rapporto con il Signore si gioca immediatamente nella struttura relazionale, nella forma della fraternità che componiamo. E allora, per iniziare, ho pensato a questo brano notissimo che moltissime volte avremo meditato, ricordando che la Chiesa da sempre ha proposto la figura di Maria come modello per sé e riconoscendo Maria come madre della Chiesa. E allora mi è sembrato un modo che potesse introdurci, che potesse aprirci la strada per questi tre giorni che vogliamo percorrere insieme. È anche vero che spesso, quando esaltiamo la figura di Maria e di conseguenza pensiamo di poter assumere alcuni dei suoi atteggiamenti, di poter vivere un po' del suo stile, rischiamo di risolverlo nella figura della passività di colei che è sempre stata in grado di dire di sì quale che fosse la sua libertà. Quello che mi auguro possiamo assaporare dall'ascolto del brano di oggi è il fatto che Maria ci illustra invece una libertà piena, che è libertà coraggiosa, che è libertà quasi sfrontata. Sfrontata perché è colei che è in grado di essere, di avere così fede nel suo Signore che la sta raggiungendo, d'avere il coraggio di parlare con Lui, di rispondere. Solo chi ha la consapevolezza della grandezza del Signore è in grado di mettersi di fronte a lui nella sicurezza di poter approfondire quel rapporto. E allora il titolo che ho dato, Responsabili dell'impossibile, vuole essere un po' la traccia. Maria come colei che è capace di rispondere e quindi di essere responsabile, di custodire l'impossibile, quell'impossibile che le viene presentato dall'angelo, quando l'angelo le ricorda che nulla è impossibile a Dio. Dio proprio come colui che ha a che fare con l'impossibile. Dio come colui che non può essere ridotto alle nostre misure, alle nostre attese, a quelle che riteniamo le nostre possibilità. Quello che dovremmo cercare di verificare è che cosa è però questo impossibile, in quale modo proprio quella misura che non è limitabile ha a che fare però con la nostra libertà, al punto da consegnarsi alla nostra responsabilità. E vedremo come questo Maria lo sa fare, perché è donna di relazione. Vediamo come questo brano è un continuo intreccio di relazioni, dove la relazione con il Signore approfondisce, rilancia ed è consentita dalle relazioni nella storia, dalle relazioni con gli altri. E per introdurci al brano, ciò che mi sembrava significativo di questa breve brano dall'opera di Testori è questo immediato dire di Maria che quel figlio fu suo. Certo, Gesù era suo figlio, ma subito dice: ma anche di chi prima era venuto e di chi verrà dopo. Immediatamente rimanda a una intimità piena: quel figlio era suo, ma subito è anche di altri e addirittura di chi verrà poi. E questo mi sembra che ci immette, che ci introduce a ciò che sempre sperimentiamo essendo Chiesa: avere a che fare con un patrimonio che è il nostro rapporto con il Signore, nella consapevolezza che questo patrimonio è tale solo nella misura in cui è condiviso, ma non semplicemente perché io decido di condividerlo con qualcun altro, ma perché è un dato, è immediatamente anche di altri, è addirittura di chi verrà dopo. E quindi questo mi chiede la responsabilità e il coraggio di non limitare tutto secondo la mia misura, la mia visione, la mia previsione, ma di sapere che altri potranno fare la mia stessa esperienza se lascerò che altri lo faranno a loro modo, avendo la necessità di consegnare ciò che anch'io ho ricevuto, ma sapendo che lo accoglieranno a loro modo. Allora adesso, se ci mettiamo più da vicino in ascolto di questo brano, notiamo che questo brano si introduce con una notazione molto chiara, molto precisa. Ci viene detto che l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in un luogo specifico, la Galilea e quindi poi Nazareth, al sesto mese. Certo, sappiamo che il Vangelo di Luca non inizia così, che ha avuto il suo inizio narrando di quando l'angelo interruppe il servizio al tempio di Zaccaria e che questa fu l'inizio di un evento prodigioso. La moglie di Zaccaria, Elisabetta, può concepire un figlio nonostante sia anziana. E la narrazione continua con questo brano che abbiamo tra le mani, dicendo al sesto mese. È un po' particolare perché non si è limitato a dare una notazione di tempo, non ha detto nel mese tale, il giorno tale, ma per collocare nel tempo quella fatto successo a Maria, fa riferimento a un tempo che è di un'altra donna e che è un tempo speciale, che è un tempo della gravidanza, il sesto mese di Elisabetta. Questo colloca già quanto stiamo leggendo noi all'interno di una catena di generazioni, facendo sì che il generare che poi vede l'intervento di Dio si pone come l'unità di misura, come lo scandire del tempo, che non è esclusivo. La gravidanza di Elisabetta non è solo di Elisabetta in qualche modo. Maria si inserisce in quella storia. E in seconda istanza, né Maria né l'angelo sono da soli in qualche modo. Perché subito si dice, Gabriele fu mandato da Dio, quindi abbiamo l'arcangelo Gabriele, ma c'è un riferimento, Dio. E dall'altra parte, per introdurre Maria, non si dice semplicemente Maria, ma arriva dopo un po' che si dice la Vergine si chiamava Maria. Ma subito si dice di questa donna che era promessa sposa di un uomo della casa di Davide, che era Giuseppe. Subito, per definire i personaggi, li si definisce attraverso le relazioni che hanno, attraverso coloro ai quali fanno riferimento. Questo non per sminuirli, ma subito per dire la storia di cui sono portatori, le relazioni di cui sono portatori. E poi ecco che di Maria non si dice null'altro se non delle qualità che capiamo da ciò che le dice l'angelo. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. È un dato semplice. Non chiede devi fare un cammino perché il Signore sia con te. Te lo dico, è già dato. Quello che puoi fare è riconoscere quel dato come l'occasione per rallegrarti. Puoi far sì che questo dato sia per te la fonte della gioia, quindi la fonte della vita. E l'altro aspetto è che tutto il brano è costellato dalla gioia. Inizia con questo invito dell'angelo rallegrati e conclude con le parole di Elisabetta che dice a Maria beata colei che ha creduto, quindi ancora una volta felice. E forse questo ci può un pochino stupire se pensiamo a quante volte abbiamo insistito su questo brano con quel carico pesante del dire Maria è la pienamente disponibile e noi abbiamo difficoltà a recepire la pesantezza dell'annuncio. Qua abbiamo come sottofondo, come traccia fondamentale, invece, la gioia, quella che viene da un dato, che è già così. Il Signore è con te. E però subito quel dato viene accresciuto, viene moltiplicato, perché le dice che ha trovato grazia presso Dio e che concepirà un figlio, si chiamerà Gesù e questo figlio sarà grande. Subito si moltiplica quello che vuole dire di Maria, di quello che sarà non solo il suo ruolo, ma la sua natura, la sua identità. Ed ecco che in quel bellissimo dialogo, in quel fronteggiarsi, confrontarsi, darsi la parola l'un l'altro, Maria però non si accontenta del dato, perché non lo subisce, ma interroga a proposito di come ciò potrà avvenire, perché dice, poiché non conosco uomo. E qua già si illustra la sua piena libertà, che è una libertà che non rifiuta, che non sminuisce dicendo non è possibile per me, non sono degna, non so che cosa, ma interloquisce, ha il coraggio di immaginare il Dio che ha sempre pregato come un Dio che non si impone però, semplicemente manifestandosi e chiedendo qualcosa, ma un Dio con il quale si può profondamente entrare in dialogo. Quella fatto inaudito che accadrà, il fatto che lei stessa sarà la madre di Dio, avviene proprio nella misura in cui Maria intuisce in piena umiltà di essere però l'interlocutrice di Dio, di essere colei che ha una responsabilità nei confronti di Dio in qualche modo. E quella responsabilità emerge in questo dialogo. Chiedo conto di come sia possibile, chiedo conto di quale sia la forma del mio coinvolgimento. Ed ecco che, per spiegarlo, l'angelo fa immediatamente riferimento a quell'altra gravidanza. La storia della salvezza non passa in un modo, passa in un modo personale, che però non è solitario. Per dire ciò che di inaudito succederà a Maria, concepirà un figlio senza essere ancora sposata, senza che Giuseppe abbia alcun intervento, lei l'unica che darà alla luce un figlio che è Dio, però per spiegarglielo, per parlarne, l'arcangelo fa riferimento a quell'altra gravidanza, fa riferimento a Elisabetta. In un intreccio di storie nelle quali Maria riconosce che la sua storia unica però non è alternativa, ma si inserisce nella prossimità con le altre storie. Perché ogni storia è l'accadere di Dio, un accadere di Dio che non segue le nostre misure, non è limitato alle nostre attese e a quelle che pensiamo cose impossibili. Ed ecco che appunto, dopo aver usato questo argomento, diremmo, l'angelo afferma nulla è impossibile a Dio. Però qua abbiamo un altro rischio. Potremmo pensare frettolosamente, nulla è impossibile a Dio perché io sono un essere umano e come essere umano limitato, ma Dio sì che fa i miracoli perché fa accadere qualcosa che io non potrei mai fare. Però in questo modo ridurremmo a Dio a colui che semplicemente, come chi fa le magie, diciamo, fa dei prodigi che ci mortificano, perché non fanno nient'altro che dirci, vabbè, voi siete un po' limitati, ma io adesso dimostro la mia potenza. Se pensassimo così la possibilità e l'impossibilità di Dio, molto probabilmente andremo un po' fuori strada rispetto a quello che poi è stato il vero impossibile di Dio, ciò che nessuno avrebbe mai immaginato. Un Dio che si fa carne, che si fa carne, che si fa come noi e quindi rinuncia agli effetti speciali, perché non hanno a che fare con la libertà umana. Ma l'impossibilità più grande è stata prendere carne fino a farsi obbediente, fino a una morte di croce. E più precisamente, in quel nulla è impossibile a Dio, è racchiuso nel testo, che diciamo con la traduzione in italiano un po' perdiamo, in quel nulla sta nessuna parola rimane per Dio impossibile. C'è nascosta l'idea della parola. Ma lo sappiamo, la parola per la Bibbia è un parlare, ma è anche l'azione. Ed è in quella nessuna parola rimane impossibile per Dio il fatto che allora è già annunciato che Dio mantiene tutte le promesse, che nulla di ciò che Dio dice rimane impossibile, ma Dio compie tutto ciò che dice. E se Dio ha detto che è con lei, se Dio le ha dato la possibilità di rallegrarsi, se Dio ha annunciato che lei sarà la madre del suo figlio, questa promessa sarà mantenuta. Come tutte le promesse che Maria aveva imparato a riconoscere, a conoscere e ad attendere, di cui attendere il compimento, leggendo la scrittura, leggendo i profeti. E ora Dio ribadisce che nessuna parola per lui rimarrà non mantenuta, che tramite questo gesto veramente si mostrerà come tutto è possibile, come quell'alleanza che ha promesso al popolo di Israele sarà vera per sempre. Ma nuovamente, non con un effetto speciale, quella possibilità sarà realizzata in Maria stessa, ma sarà realizzata quella fatto inaudito che noi avremmo detto impossibile tramite le parole di Maria, tramite il suo assentire, consentire a che avvenga tramite lei. L'impossibile che Dio rende possibile è addirittura che lei per prima, annunciando con questo a ogni essere umano, a ogni cristiano, la possibilità di essere a propria volta coloro che attraverso le proprie azioni, le proprie scelte, le proprie parole, il proprio fare, rendono possibili le promesse di Dio. Questo Maria fa. Dopo aver ascoltato che nessuna parola è impossibile a Dio, avendo trasformato quindi l'idea di Dio da un Dio la cui onnipotenza è quella dei maghi che fanno accadere le cose, invece nell'estrema fedeltà di un Dio che rende vera ogni parola perché si lega in un'alleanza perenne con l'umanità, suo popolo, Maria ha il coraggio di acconsentire, dicendo: avvenga di me secondo la tua parola, la tua parola sia realizzata in me, che sia io l'accadere della tua promessa. E questo non accade solo per lei, ma quell'acconsentire diventerà la presenza del Figlio di Dio per tutti, per tutta l'umanità. Peccato che questo annuncio che è qua raccolto non ci può servire solo per vedere, per contemplare certamente Maria, ma ci è offerto come seme perché ciascun cristiano possa riconoscere la stessa possibilità. Dove ciascun cristiano possa riconoscere il suo rapporto con il Signore come quel rapporto che si gioca nella possibilità di essere coloro che rendono le parole del Signore vere, possibile, oltre ogni impossibile, e di conseguenza essere Chiesa, in quanto quel rapporto con il Signore diventa trasformazione per gli altri, diventa occasione per gli altri per trasformarlo, per incontrarlo, scusate. In quella catena che abbiamo apprezzato prima grazie alle parole di Testori, addirittura chiedendosi di chi sarà poi. Nessuno lo può sapere. Noi non possiamo sapere in quale modo essere responsabili, cioè coloro che rispondono all'annuncio dato da Dio, fanno sì che altri che non conosciamo, che altri che verranno dopo di noi, possano a loro volta riconoscere quell'annuncio anche per loro. E con questo una breve conclusione. Questa prima scena è conclusa, però Maria non si ferma in un rapporto personale. Subito ritiene di andare da Elisabetta. Avevamo detto, il racconto inizia con il riferimento temporale alla sua gravidanza. Ed ecco che in questa condivisione con Elisabetta, un saluto, Elisabetta non solo sente sussultare il bambino nel suo grembo, ma soffermiamoci su ciò che viene ratificato, viene attestato da Elisabetta, che afferma di Maria: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, e poi conclude dicendo: e beata colei che ha creduto all'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Ecco che Elisabetta è come se ci desse la chiave. Elisabetta è colei che riconosce che Maria è stata capace di credere, di affidarsi al fatto che il Signore veramente compie ogni parola che dice, lascia realizzare ciò che il Signore dice. E questa sarà la traccia della vita di Maria durante tutta la sua esistenza. Assumere quella parola rendendola azione, rendendola vita. Peccato che quel ruolo materno di Maria il Signore Gesù lo amplifichi a quelli che lui chiama fratelli suoi. Beato il grembo che ti ha portato, Gesù, e lui che replica: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica, coloro che sono in grado di riconoscere quella parola impossibile, inaudita, di un Dio che si fa alleanza con l'umanità, reale, azione possibile tramite loro. Allora concluderei solo con una breve traccia per la riflessione, per il silenzio, per la preghiera. Forse ci possiamo proprio chiedere nel nostro essere Chiesa: rispetto a quali impossibili abbiamo a che fare? Qual è la misura che vogliamo mettere di fronte al Signore? Quali sono quegli aspetti nostri o del nostro modo di essere Chiesa che ancora riteniamo non fattibili e invece che abbiamo bisogno di convertire nella possibilità del Signore, che è la possibilità di chi si è fatto carne, di chi si è fatto storia, nella limite della nostra carne e della nostra storia? Poi ci possiamo chiedere quali sono le forme di relazione che viviamo, di quanto la nostra relazione con il Signore sia relazione con gli altri, di come una dia forma all'altra, di come la relazione con gli altri diventi la traccia, l'evidenza del nostro essere in relazione con il Signore. E poi chiedendoci anche quanto sentiamo la responsabilità di quell'impossibile che si fa anche testimonianza. Elisabetta, in là con gli anni, una generazione differente da Maria, è capace di riconoscere in Maria la presenza del Signore e di dirla: ecco, tu sei colei che ha creduto nell'adempimento. Quanto siamo capaci di riconoscere nell'altro delle tracce della parola del Signore, della presenza del Signore, e di custodirle, di favorirle, di fare come Elisabetta, che lo sottolinea, che lo rilancia. E da ultimo, chiediamoci quanto tutto ciò abbia la traccia, come abbiamo visto in questo brano, dall'inizio alla fine, della gioia. La possibilità di dire che le promesse del Signore tutte sono parole che si realizzano attraverso di noi non è semplicemente un peso che ci è capitato, non lo è per nulla, ma è la possibilità di una relazione gioiosa. E forse questo può diventare il criterio che ci fa esaminare qual è il nostro modo, qual è la stoffa del nostro essere cristiano. Mentre parlavo erano proiettate due immagini dell'Annunciazione, che lascio come ulteriore traccia. La prima, quella del Beato Angelico al convento di San Marco, mostra come quell'incontro tra l'angelo e Maria abbia la possibilità di dilatare in quel dialogo, quella botta e risposta quasi, una presenza. In qualche modo si vede come quel bianco fortissimo non è solamente il muro di sfondo, ma sembra quasi vivere, sembra dilatarsi. È quella presenza che accade, è il segno del fatto che il grembo di Maria ospiterà la presenza del Signore. Perché è un dialogo, quello di libertà, di coraggio, di assunzione della propria responsabilità, che riconosce come in quella storia, quasi in quel muro potremmo dire, il Signore si rende presente. Però non è l'unico modo di vivere il dialogo, di vivere l'essere faccia a faccia con gli altri e quindi con il Signore. L'altra annunciazione invece, o quasi annunciazione, è di questo artista contemporaneo che si chiama Coves, che non so pronunciare quindi va bene, che mi sembra però abbia fatto una cosa geniale in qualche modo. Ah, è come se si fosse chiesto come avverrebbe oggi l'annuncio, e lo so che forse si vede poco, però tutti e due i personaggi tengono in mano uno smartphone e lì c'è un problema. È come a dire che il rischio forse che patiamo adesso è quello di pensare che abbiamo bisogno di uno specchio, abbiamo bisogno di uno schermo per fare arrivare i messaggi, di quanto forse facciamo sì che quel messaggio che potrebbe passare implicando la nostra persona, quelle parole che possono diventare possibili, perché noi siamo lo strumento del fatto che le promesse inaudite del Signore diventano realtà, in realtà pensiamo di farle sostituire da un semplice mezzo che riteniamo efficace. Peccato che in quel modo lì nessuno si guardi più in faccia e sono lì davanti tutte e due e in realtà stanno tutte e due guardando lo schermo, che è il modo migliore per tagliare la comunicazione. E forse anche in questo caso chiederci in quale modo viviamo la nostra responsabilità per la parola del Signore fatta carne e quindi fondamento del nostro essere fratelli, vivendo nella carne, vivendo nello sguardo, nella forza di una parola che è presa, che è donata, rischiamo invece talvolta di soffocarlo pensando che il nostro compito sia solo magari quello di rapportarci a una verità, a una realtà che non ha più carne, che non ha più vita, ma che è solamente passata attraverso uno schermo che ci consente di nasconderci. Forse sta a noi scegliere in quale modo lasciare che questo annuncio sia invece ancora reale, impossibilità che si è fatta concretezza.